C'è un altro giornalista spiato ed è sempre di Fanpage, la testata diretta da Francesco Cancellato, anche lui spiato.
Il governo ribadisce quanto già affermato con una propria nota nella immediatezza.
La testata che ha fatto tante inchieste, tra cui quella sui giovani di Fratelli d'Italia.
Nel modo più rigoroso la Costituzione e le leggi, e in particolare la legge 3 agosto 2007, numero 124.
Il governo ha detto, come sentiamo dalla voce ministro Ciriani, che non ha mai spiato i giornalisti.
Tutto ciò avviene sotto il controllo, ciascuno per la sua parte.
Però, dicono i massimi esperti mondiali di spionaggio digitale, e lo sentirete anche nel corso della trasmissione, che il governo sa chi ha spiato questi giornalisti. Ma allora, perché non lo dice? E questa è la domanda. Perché non lo dice?
Non c'è alcun contratto nei confronti dell'intelligence. Tutti i sistemi sono stati e sono pienamente operativi contro chi attenta agli interessi e alla sicurezza della nazione.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno da Michele Migone. Il secondo giornalista entrato nel club dei giornalisti spiati con uno spyware è Ciro Pellegrino, il caporedattore di Fanpage, e Andrea Monti l'ha intervistato.
Il mio lavoro è il lavoro di un ma tu conosci, insomma, facciamo giornalisti, è il lavoro del capo della cronaca di Napoli, che è sicuramente una città turbolenta, ma non ma i cui giornalisti, insomma, non sono sottoposti a questo tipo di vigilanza. Insomma, siamo in Italia, io immagino sempre, siamo in Italia, è un paese democratico, vigono delle garanzie costituzionali, che c'entro io con sta roba? Poi penso, è successo anche a Francesco, che è il direttore del giornale per cui lavoro, e del giornale che ha fatto delle inchieste, che si è impegnato a vario titolo in vari fatti. Il giornale ne ha fatti un sacco su destra, cioè, ha fatto un sacco di cose. E dico, ma c'è una comunanza, c'è una concordanza, c'è una linea su questa cosa qui? Volevano capire come, non lo so, si muove un giornale su determinati progetti futuri, non lo so. Io ti so dire soltanto che ho scoperto che hanno sparato con un bazooka sulla mia vita, ed è una cosa che mi lascia sconcertato, perché veramente è la sproporzione del mezzo utilizzato, non ha senso.
John Scott Rayton è un'autorità in questione di spionaggio, esperto del The Citizen Lab, una laboratorio, un'istituzione dell'Università di Toronto, uno dei centri più accreditati a livello mondiale per le inchieste sullo spionaggio digitale. Scott Rayton è anche stato sentito dal COPASIR, Comitato per i Servizi di Sicurezza del Parlamento Italiano, sulla questione Paragon. Allora, prima di tutto, che cosa sappiamo finora dello spyware che ha colpito Ciro Pellegrino, l'ultimo caso qui in Italia.
L'indagine su questo caso è ovviamente in corso e non posso commentare oltre quanto è stato detto pubblicamente finora, ma ciò che è importante capire è che ora sappiamo che il governo italiano è un cliente dichiarato di Paragon e sappiamo che le applicazioni dello spyware Paragon conservano registri immutabili delle persone messe sotto controllo e questi registri sono presso le sedi del cliente. Quindi la palla ora è nel campo del governo italiano. Dovrebbero essere in grado di controllare rapidamente quei registri e determinare con estrema chiarezza se l'hanno fatto loro o qualcun altro.
Allora, in questo caso, nel caso di Pellegrino, è stato avvertito da Apple e non da Meta, come era accaduto con gli altri casi di spionaggio qua in Italia. Significa qualcosa di particolare? Perché lei dice che il governo italiano può sapere chi ha spiato?
As your listeners know,
come i vostri ascoltatori sapranno, all'inizio di quest'anno WhatsApp ha avvisato gli utenti che sono stati presi di mira dallo spyware Paragon. Ma WhatsApp non è l'unica azienda che avvisa regolarmente gli utenti quando vengono presi di mira da questo tipo di spyware sofisticato. Anche Apple lo fa dal 2021. E quando si riceve una di queste notifiche da Apple, la prima conclusione dovrebbe sempre essere: ok, un governo sta prendendo di mira questa persona usando questo sofisticato strumento commerciale. Quindi al momento è a questo punto che ci troviamo con questo nuovo caso. C'è la presunzione di un attacco informatico da parte del governo, ma Apple e la sua notifica per ora non affermano in modo definitivo che si tratti di Paragon. Proprio per questo il governo italiano dovrebbe farlo subito chiarezza. Spetta davvero a loro farlo e speriamo che siano in grado di farlo rapidamente.
This is really on them to do it, and we hope they're able to do so quickly.
Yeah, but why do you say? Sì, ma perché lei dice che il governo italiano dovrebbe dire che c'è un collegamento tra i due casi a causa della natura dello spyware di Ciro Pellegrino?
So obviously, in his case, he's a close colleague.
Nel suo caso è uno stretto collaboratore di Francesco Cancellato, che è già un obiettivo confermato dello spyware Paragon. Quindi credo che si debba presupporre che la vicenda vada affrontata tenendo a mente questa questione. E come ho detto, la prova più evidente per questo caso, anche per sottrazione, può provenire dalle risorse e dalle informazioni a disposizione delle autorità italiane.
Can come from resources and information available to the Italian authorities.
Quindi, secondo Scott Railton, il governo italiano non può non sapere che abbia spiato Ciro Pellegrino.
Non so come nasca questa cosa, non so se c'è immagino non ci sia un collegamento, mentre posso immaginare che c'è un collegamento se intercetti persone che stanno in Libia e persone che salvano le persone, diciamo, migranti in mare, allora io capisco il collegamento territoriale, no? Io non capisco nei miei confronti e non capisco, così come non capivo quelli del mio direttore, dicevo tu che c'entri, sicuramente non c'entri nella vicenda Libia, anche perché Fanpage non si è occupato come tutti i giornali, ma non si è occupato in maniera intensiva con inchieste solo della vicenda libica e della vicenda dei migranti in Libia. Quindi che c'entriamo noi là dentro? Io francamente non ti so dare una risposta, ma è imbarazzante anche per me stesso, perché me lo sto chiedendo e cioè, tu immaginati una persona che normalmente fa tutto quello che deve fare, fa la spesa, va in banca, fa tutte le cose e poi c'ha questo tarlo in testa che è una cosa gigantesca. Mi hanno spiato con uno spyware militare, forse è quello israeliano, ma è una cosa da film che non ha senso nella vita normale della persona, la devasta.
Torniamo agli altri casi. Chi ha acquistato lo spyware Paragon in Italia?
We know from public reporting.
Sappiamo da fonti pubbliche che ci sarebbero due diversi clienti italiani, uno nell'intelligence e uno nelle forze dell'ordine, secondo quanto riportato da Arez. Ma per approfondire vi rimando al lavoro dei giornalisti investigativi. Questa sembra una domanda davvero cruciale a cui rispondere.
Obviously, the Italian government has made some statements about specific cases, but really I would refer you to what they say. to understand better that situation.
But did Paragon sell its spyware? Ma Paragon ha venduto suo spyware a qualcuno che non fosse un'agenzia governativa in Italia, qua in Italia. Lei cosa ne pensa?
It would be madness for a company like Paragon to sell that spyware to anyone other.
Sarebbe una follia per un'azienda come Paragon vendere quello spyware a qualcuno che non fosse un governo. Il loro lavoro è ovviamente regolamentato, almeno dal Ministero della Difesa israeliano, e l'esportazione di quella tecnologia sarebbe un suicidio completo per un'azienda vendere a un ente non governativo. E tutto ciò che sappiamo di ciò che ha detto Paragon suggerisce che abbiano venduto solo ai governi. Quindi penso che dovremmo partire dal presupposto che si tratti di un caso governativo, nel caso di Paragon, e procedere da lì.
Il sottosegretario Mantovano ha ammesso davanti alla commissione al Copasir che l'intelligence italiana ha spiato alcuni membri dell'ONG, di una ONG mediterranea. Non dicono nulla invece sul caso, non ha detto nulla invece sul caso del giornalista Francesco Cancellato. Qual è la sua opinione sul caso Cancellato?
Cancellato, just like the others, received a notification from WhatsApp.
Ovviamente Cancellato, proprio come gli altri, ha ricevuto una notifica da WhatsApp. Ora certo, per un po' di tempo ci si è chiesti, il caso Cancellato come si inserisce in questo quadro più ampio? Ma ora abbiamo un nuovo tassello del puzzle proprio davanti a noi, da qualche giorno, ovvero il caso di Ciro Pellegrino, ovvero un altro giornalista e redattore, anche lui di Fanpage, riceve una notifica da Apple. Quindi questo ci avvicina molto di più a pensare, forse non si tratta di un incidente, forse non si tratta di un caso anomalo, forse c'è qualcos'altro che deve essere indagato seriamente.
To thinking, well, maybe this is not some accident, maybe this is not an outlier case, maybe there's more here that really needs to be investigated seriously.
Una domanda specifica, una domanda tecnica. Visto come funziona tecnicamente uno spyware, in particolare Paragon, è possibile che un singolo membro di qualche agenzia governativa qui in Italia, senza il permesso dei suoi superiori, abbia potuto spiare i giornalisti di propria iniziativa?
In my more than dozen experience dozen years of experience investigating cases like this.
Ora, nella mia oltre 12 anni di esperienza nell'indagare su casi come questo, sentiamo spesso i governi, quando sono alle strette, suggerire che forse si tratta di una sorta di operazione illegale se c'è qualcosa di male. È un buon modo per evitare brutte notizie ed evitare le responsabilità. Non so cosa sia successo all'interno del governo italiano, questo ovviamente spetta alle autorità, essere chiare, ma una cosa di cui possiamo essere certi è che hanno dei registri che permetterebbero loro di saperlo con estrema rapidità, e quei registri conterrebbero probabilmente informazioni su chi ha richiesto l'individuazione del bersaglio, cosa è stato raccolto e quando è successo. Tutto questo dovrebbe esistere e immagino, dato che siamo ormai a diversi mesi dall'inizio di questa storia, che il governo italiano abbia esaminato e conosca la risposta. E quindi ora abbiamo un nuovo caso, anche questo riguarda un giornalista, e la domanda sarà: quale risposta daranno a questo? Una cosa è certa, non credo che questo scandalo si risolverà presto, sarà molto difficile per il governo. Penso che ora, soprattutto con questo nuovo caso, suggerire semplicemente che, sapete, nessuno capisce veramente cosa sia successo lì, non credo che la maggior parte delle persone sarà soddisfatta di questa risposta.
Allora, noi possiamo dire in definitiva che solo il governo italiano sa chi ha spiato con Paragon le persone che sono state spiate in Italia.
What we can say is that the Italian government has some of the best information about who did it and whether it was them.
Quello che possiamo dire è che il governo italiano ha alcune delle migliori informazioni su chi l'ha fatto e se sono stati loro. Quindi, ad esempio, nel caso di Pellegrino, dovrebbero essere in grado di controllare i registri di Paragon e sapere molto rapidamente, in un pomeriggio, prendere un caffè e indagare. Sono stati loro gli autori di questo attacco? Si è trattato di un attacco da parte di Paragon? Queste cose sono molto chiare. E gli altri tipi di indagini che possono essere svolte? Il lavoro dei giornalisti investigativi, il lavoro tecnico forense svolto da me, dai miei colleghi, da altri gruppi di ricerca, possono fornirci i tasselli del puzzle. Ma in realtà le prove migliori e più difficili da distruggere dovrebbero essere proprio lì, nei registri. Quindi, in definitiva, loro devono dare una risposta.
Stick.
Allora, abbiamo sentito che Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai servizi, in una audizione ancora segretata, non pubblica, del COPA, si era ammesso che alcuni membri dell'ONG Mediterranea sono stati messi sotto controllo. Non ha parlato dei giornalisti, ha parlato dei membri dell'ONG Mediterranea, ma su questo sentiamo Stefano Vergine, giornalista freelance che ha seguito in modo molto approfondito il caso.
Inizialmente il governo e i servizi avevano escluso o fatto intendere, diciamo, di non aver intercettato nessuna delle vittime. Poi però, dopo circa 2 mesi dallo scoppio del caso, quindi una lunghissima melina, Mantovano, che è il sottosegretario con delega ai servizi, ha ammesso davanti al COPASIR che gli attivisti della ONG Mediterranea Saving Humans sono stati intercettati dall'AISE, quindi dai servizi segreti esterni. Queste intercettazioni, da quello che si è capito, considerando che le audizioni in sede COPASIR si sono segretate, quindi sono notizie filtrate sui giornali, da quello che si è capito comunque le intercettazioni sarebbero state autorizzate dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, che si chiama Amato, le intercettazioni nei confronti degli attivisti di Mediterranea, e quindi in teoria tutto è stato fatto in modo legale, cioè tutto per quanto riguarda gli attivisti. Non è stato però spiegato il motivo delle intercettazioni e quindi, insomma, anche su questo tema qui rimangono comunque i dubbi, perché stiamo parlando di persone che si occupano di fare operazioni di salvataggio di migranti in mare, e quindi non si capisce per quale motivo sarebbero stati intercettati preventivamente. Qui stiamo parlando di intercettazioni preventive, quindi non, per essere chiari, intercettazioni eseguite su delega di una procura perché c'è un'indagine penale in corso, ma intercettazioni fatte dai servizi preventivamente che sono possibili secondo la legge italiana, ma prevedono il via libera appunto del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma. Questa cosa sarebbe avvenuta per gli attivisti di Mediterranea, bisognerebbe però capire per quale motivo i servizi, in questo caso esterni, quindi che si occupano dell'estero, hanno intercettato queste persone che si occupano di salvataggio dei migranti, si occupano dei rapporti tra l'Italia e la Libia, tra l'Italia e la Tunisia, e sappiamo che sono argomenti, insomma, interessanti e anche abbastanza scivolosi.
Tutto quello che si poteva dire pubblicamente fino a questo momento è stato detto.
Questa è la voce di Alfredo Mantovano
di Palazzo Chigi. Ci sono indagini in corso davanti a più uffici di procura, come ho avuto modo di scrivere già da un po' di tempo nella lettera inviata al Presidente della Camera. Qualsiasi cosa venga aggiunta in pubblico danneggerebbe contestualmente l'attività di intelligence e le indagini, per cui non è una formula di stile, e considerate riprese tutte le osservazioni fatte prima in tema di riservatezza.
Il governo aveva detto che non c'entrava niente con queste intercettazioni, poi invece ha ammesso di averle fatte, ma perché questo cambiamento di rotta?
E qui andiamo sulle interpretazioni, e io penso che inizialmente il governo pensava di potersela cavare così, senza dover dichiarare nulla, e che la vicenda in qualche modo si sarebbe risolta, dopodiché la questione è diventata una questione impellente di cui si è occupata anche il Parlamento, di cui hanno scritto molti giornali, e alla fine hanno dato questa spiegazione, l'ha data Mantovano in sede COPASIR, quindi non sono dei virgolettati, non sono dichiarazioni ufficiali, sono informazioni filtrate, e però, diciamo, si è arrivati almeno a una parte della verità. La motivazione potrebbe essere, come dicevo prima, il fatto che se le intercettazioni sono autorizzate dal procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, sono intercettazioni lecite, quindi non c'è stato niente, diciamo, di illegale.
Tra le persone messe sotto controllo c'era anche Don Mattia Ferrari. Quando tu hai saputo questa notizia, la tua reazione qual è stata?
Beh, innanzitutto che ci vuole verità e chiarezza per operare appunto una riconciliazione che è necessaria, perché appunto queste qua sono indiscrezioni che sono uscite dal Copasir, no? E serve una qualche dichiarazione o comunque qualcosa di, come dire, di pubblico, che venga di ufficiale, nel senso che queste sono discrezioni riportate dai giornali, serve una dichiarazione ufficiale. Quali attivisti di Mediterranea sono stati spiati esattamente e per quale motivo? Perché altrimenti sembra che la sicurezza sia diventata una questione di sicurezza nazionale, il che sarebbe veramente preoccupante per il nostro paese.
Quindi tu ti aspetti che ci sia una dichiarazione ufficiale del governo su questo tema?
Beh, noi chiediamo verità e chiarezza, cioè che le istituzioni dicano la verità, dicano quello che è successo, perché allo stato attuale non c'è nulla di ufficiale. E questo però è necessario invece, perché è grave appunto che sia stata spiata la solidarietà, perché parliamo appunto di uno spionaggio invasivo e deve essere appunto chiaro in un paese come il nostro appunto chi ha fatto questo, perché era fatto, proprio perché questo è l'unico modo per poter poi operare una riconciliazione.
Ma tu sei rimasto sorpreso del fatto che lui abbia ammesso Mantovano di avervi messo sotto controllo, del fatto sì che i servizi vi abbiano controllato?
Ma ripeto, bisogna che lui, cioè che chiunque, insomma, che le istituzioni parlino in via ufficiale, perché al momento non è chiaro esattamente che cosa è stato ammesso, che cosa no. Per il resto, beh, sorpreso, nel senso, beh, diciamo così, dispiaciuto più che sorpreso, nel senso che dal momento che questi spyware sono in un utilizzo solo entità governative, come dire, era chiaro che c'era stato qualcosa, quindi sorpreso no, dispiaciuto sì.
Perché voi siete stati spiati?
È la domanda a cui appunto le istituzioni devono rispondere, nel senso che quello che è chiaro è che la solidarietà oramai è diventata sovversiva. Questo è l'ennesimo capitolo, non è il primo capitolo della storia della criminalizzazione o comunque in qualche modo di atteggiamenti di questo genere verso la solidarietà. Quindi da questo punto di vista non sorprende. C'è un tema di fondo da assumere, cioè la solidarietà sembra diventata sovversiva in questa società. E questo è un problema, perché la solidarietà invece è il valore fondante su cui si fondano le nostre società.
Il migrante va assunto, accompagnato, promosso e integrato.
E io l'ho scoperto a metà febbraio di quest'anno, quando dall'indagine sul telefono di Luca, che aveva ricevuto la notifica di WhatsApp il 31 gennaio 2025, era emerso dalla ricostruzione che l'8 febbraio 2024 lui aveva ricevuto una notifica da Facebook. E quindi siamo stati invitati a controllare i nostri telefoni ed effettivamente è emerso che nel centro assistenza della mia pagina Facebook c'era questa notifica di Facebook analoga a quella ricevuta da Luca Casarini l'8 febbraio 24. Quindi la notifica dell'8 febbraio 24, ma io appunto la scopro nel febbraio del 2025.
Un giornalista, un nuovo giornalista spiato, uno spyware, non sa di dove sia questo, da dove provenga, ma il nostro esperto ci dice che il nostro governo sa chi ha spiato Ciro Pellegrino di Fanpage. E poi la missione fatta dopo diverse settimane, dopo alcune settimane, da parte del sottosegretario Mantovano di aver messo sotto controllo i telefoni di alcuni attivisti dell'ONG Mediterranea. Ne parliamo ancora nella seconda parte, anche perché questa vicenda, insomma, forse ha una portata anche addirittura superiore a quello che in questo momento si riesce solo a intravedere.
tutto quello che si poteva dire pubblicamente fino a questo momento è stato detto nell'iniziale comunicato di Palazzo Chigi. Ci sono indagini in corso davanti a più uffici di procura, come ho avuto modo di scrivere già da un po' di tempo nella lettera inviata al Presidente della Camera. Qualsiasi cosa venga aggiunta in pubblico danneggerebbe contestualmente l'attività di intelligence e le indagini, per cui non è una formula di stile, e considerate riprese tutte le osservazioni fatte prima in tema di riservatezza.
Ma perché mettere proprio sotto controllo Mediterranea? La domanda che abbiamo girato a Beppe Caccia, che è cofondatore di Mediterranea, anche lui è stato spiato e lui ha presentato un esposto alla magistratura per questo, e lui approfondisce i motivi per i quali secondo lui sono stati messi sotto controllo.
Noi conduciamo la nostra attività, che è di soccorso in mare, di osservazione, di monitoraggio, denuncia a tutela dei diritti fondamentali nel bacino del Mediterraneo alla luce del sole. Le nostre attività sono note a tutte le autorità e a tutte le forze di polizia. Ma in particolare, diciamo, l'idea che ci siamo fatti, perché appunto in questa condizione di opacità neanche noi possiamo avere delle certezze, è che sono in particolare due i temi che evidentemente stavano a cuore agli spioni di Stato nel momento in cui hanno introdotto questo software di spionaggio nei nostri telefoni. Il primo è il lavoro che da anni conduciamo di raccolta di denunce, testimonianze, documentazione per quanto riguarda le innumerevoli violazioni dei diritti fondamentali delle persone detenute nei campi di prigionia in Libia o deportate nel deserto in Tunisia. Testimonianze, denunce che, come potete immaginare, hanno alimentato in questi anni anche l'attività degli organi della giustizia penale internazionale. Da questo punto di vista siamo preoccupati non tanto per noi, ripeto, la nostra attività si svolge assolutamente alla luce del sole, ma siamo invece preoccupati per quelle donne e uomini con cui siamo in contatto, che già subiscono violenze, abusi di ogni tipo in quelli che Papa Francesco definiva i lager libici, ma che da questa attività di spionaggio dei servizi italiani potrebbero essere messi ulteriormente a rischio. Il secondo aspetto, ho citato Papa Francesco non a caso, è legato al rapporto profondo, vero, che da anni Mediterranea Saving Humans intrattiene con parrocchie, ma anche vescovi, cardinali, con lo stesso Papa Francesco fino alla sua dipartita da questa terra, e che potrebbe essere stato, e qui siamo su un terreno ovviamente di una gravità dal punto di vista delle relazioni anche politico-diplomatiche tra lo Stato italiano e il Vaticano, diciamo l'altro elemento di interesse oltre al dossier Libia potrebbe anche essere quello dei rapporti tra Mediterranea e la Chiesa Cattolica, che appunto in questi anni hanno messo proprio al centro di questo impegno, di questa relazione, la denuncia delle violenze commesse ai danni delle persone migranti e il tentativo di dare una risposta ai diritti che queste persone giustamente reclamano.
In realtà a chi vi ha messo sotto, diciamo, ascolto interessava non soltanto sapere le informazioni, le attività che voi facevate nel Mediterraneo e in Libia, ma anche sapere che cosa pensava Papa Francesco, diciamo, gli esponenti della Chiesa Cattolica che voi sentivate. Interessava ascoltare anche e soprattutto loro?
Ma io non credo di rivelare niente, perché lo stesso Papa Francesco in una recente intervista davanti a qualche milione di telespettatori del programma di Fazio, di Che Tempo Che Fa, ad aver ricordato che le sue non erano solo parole. Papa Francesco e diciamo nel corso dei prossimi anni credo ci sarà modo poi di raccontare le cose per come sono andate, è stato sempre attivamente impegnato nel sostenere le persone vittime di torture, stupri, detenzioni arbitrarie, violenze nei lager libici o nei deserti africani. Lascio alle ascoltatrici e agli ascoltatori trarre le conclusioni. Di certo, appunto, siamo sicuramente di fronte a un'attività spionistica che, come dire, non aveva intenzione di scoprire alcunché di illegale. Ripeto, la nostra attività di soccorso in mare, così come la nostra attività di solidarietà umanitaria con le persone migranti, si svolge tutta alla luce del sole, ma evidentemente a chi ci ha spiato interessava qualcos'altro.
Quello che uccide i migranti e la nostra differenza è quell'atteggiamento di scartare. Il deserto non è solo quello di sabbia e dune o quello roccioso, ma sono pure tutti quei territori impervi, pericolosi, come le foreste, le giungle, le steppe, dove i migranti camminano da soli, abbandonati a se stessi.
Don Mattia, tu con il tuo telefono che era spiato, hai parlato con tante persone, hai parlato anche con Papa Francesco, o no?
Dunque, sui miei rapporti con le autorità ecclesiastiche, io chiaramente non dico nulla, se non quello che è già stato detto da loro in altre interviste pubbliche. È chiaro che nel momento in cui, vengono controllati o ascoltati i telefoni delle persone, si ascoltano le persone con cui, insomma, con cui parlano al telefono, e in realtà la preoccupazione più grande, soprattutto per le tante persone che ci chiamano dalla Libia, dalla Tunisia, in condizioni di forte vulnerabilità, e io svolgo un ruolo di assistenza spirituale nei loro confronti, e quindi è molto, molto pericoloso, ecco, se vengono spiate.
Quindi attraverso le parole di Beppe Caccia in particolare i contorni di questa vicenda diventano più chiari in qualche modo. è anche più inquietante ovviamente, ma un altro tassello è questo: c'è un collegamento tra l'aver messo sotto controllo i telefoni di alcuni esponenti di Mediterranea, dell'ONG Mediterranea, e il caso Al-Masri, ricorderete il generale libico torturatore fermato in Italia poi rilasciato dalle autorità italiane? E torniamo a sentire Beppe Caccia.
Quello che possiamo dire, sulla base anche delle ricerche effettuate, delle prove raccolte da The Citizen Lab dell'Università di Toronto, è che l'attività di spionaggio sui nostri telefoni attraverso l'utilizzo del software di Paragon e attraverso anche l'utilizzo di altri strumenti è iniziata molto prima dell'esplosione nel gennaio scorso del caso Al-Masri, no? Con il suo arresto sulla base di un ordine della Corte Penale Internazionale e, diciamo, tutte le manovre fatte dal governo italiano, da vari ministri e sottosegretari per garantirne invece l'impunità e, diciamo, la possibilità di fare rientro con tutti gli onori, con un volo di Stato, di un aereo dei servizi proprio a Tripoli per continuare la sua criminale attività. Lo spionaggio è iniziato molto prima e, sapete, Al-Masri è soltanto la punta di un iceberg di attività con cui gli apparati di Stato italiano sono complici in Libia del trattamento che viene riservato a donne, uomini e bambini migranti. Quindi sicuramente c'è una connessione con il caso Al-Masri, ma l'interesse degli spioni era a più vasto raggio. Parliamo di decine di figure che stanno a cavallo tra le milizie e ruoli di governo nelle istituzioni e negli apparati militari e di polizia libici, e che sono, a seconda delle occasioni, anche ben impegnati come trafficanti di esseri umani e contrabbandieri di ogni genere di merci, che sono in rapporto con gli apparati di Stato italiano e al tempo stesso sono nel mirino, sotto la lente d'ingrandimento della Corte Penale Internazionale e degli altri organismi della giustizia internazionale.
Ma queste informazioni erano informazioni che voi condividevate anche con gli esponenti del clero, con cui parlavate addirittura con lo stesso Papa Francesco?
Ma assolutamente, avrai ben presente come più volte negli ultimi anni Papa Francesco sia intervenuto a sostegno delle persone migranti e rifugiate in Libia e vi ha fatto sentire chiara, forte, alta la sua voce per denunciare la situazione in questi paesi e le responsabilità italiane ed europee in questa condizione. Anche questo è ben documentato, diciamo, pubblicamente dai media, dalla stessa stampa vaticana. C'è stato un impegno, appunto, fattivo, reale in questi anni da parte di Papa Francesco su questi temi, e sicuramente è un impegno che ha dato fastidio a tanti nel nostro paese e nelle istituzioni europee.
Living in a
forse potranno fare maggiore chiarezza le inchieste delle procure che hanno aperto dei fascicoli dopo le denunce fatte dagli esponenti dell'ONG Mediterranea, ma non solo. Torniamo a sentire Stefano Vergine, giornalista freelance. Si è occupato ovviamente della vicenda, ha fatto delle audizioni, ma alla fine tu hai capito a che conclusioni sono giunti o stanno giungendo?
Non si è capito, ma dovremmo riuscire a capirlo a breve, quando il COPASIR invierà, così dovrebbe fare, dovrebbe inviare una relazione al Parlamento italiano sul caso Paragon, dando conto di tutti i contenuti delle audizioni. Bisognerà capire che cosa scriveranno in questo report, perché le audizioni sono secretate. Quindi immagino che verranno utilizzate delle formule magari non chiarissime, non dei virgolettati, perché altrimenti cadrebbe il segreto. Però in questo modo il COPASIR dovrebbe dirci almeno che cosa hanno capito loro, ecco, di questa vicenda.
E per quanto riguarda invece l'inchiesta della magistratura?
Ecco, quella è un'altra parte da cui magari verrà fuori qualcosina in più. Ci sono 5 indagini aperte attualmente in Italia sulla vicenda Paragon, che sono condotte dalle procure di Palermo, Napoli, Roma, Bologna e Venezia, che seguono tutte le denunce fatte dalle vittime. Queste procure sono coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia. Le indagini stanno andando avanti ormai da circa un mese e mezzo. Non abbiamo notizie su risultati raggiunti, però è emerso tramite notizie di stampa che sono state inviate 2 rogatorie internazionali per acquisire informazioni sulla vicenda Paragon. Una è stata inviata a Meta, che è il veicolo attraverso cui lo spyware è stato inoculato nei cellulari delle vittime, e l'altra invece è proprio Paragon, che in teoria dovrebbe sapere, dico in teoria perché non ne sono certo, ma questo si è capito più o meno, dovrebbe sapere quali sono le vittime e quali sono anche diciamo i mandanti, quindi le autorità che stavano intercettando le vittime, tra le quali, ricordo, c'è appunto Francesco Cancellato, di cui ancora non si è capito assolutamente chi l'ha intercettato e perché. Teoricamente è vietato intercettare un giornalista, perché i giornalisti sono tutelati anche dalla legge sui servizi segreti. Paragon in linea di massima dovrebbe sapere chi ha richiesto l'intercettazione di Cancellato, quindi bisognerà vedere se Paragon risponderà e come risponderà alla rogatoria.
Perché l'inno europeo? Ce lo spiega ancora Beppe Caccia, cofondatore di Mediterranea. Tu hai da raccontarci un fatto piuttosto importante e grave. Non avete potuto parlare all'Europarlamento, è così?
Ma anche questa è una vicenda ben poco chiara. Noi siamo stati convocati come vittime del caso Paragon, come vittime di questa attività di spionaggio sui nostri telefoni dalla Commissione Libe, una delle commissioni più importanti del Parlamento europeo, che non a caso si occupa di diritti e libertà costituzionali, che aveva organizzato un'audizione che non coinvolgeva soltanto noi, ma anche la stessa Commissione europea in merito a questo caso che, come potete immaginare, a livello europeo è considerato di una pesantissima gravità. A meno di 24 ore dalla convocazione della Commissione il mese scorso, questa convocazione è stata cancellata e abbiamo appreso che, diciamo, in questo rinvio sine die della convocazione ha messo tutto il suo peso la destra italiana, i parlamentari dei gruppi che hanno come riferimento i partiti di governo e che hanno coinvolto anche la destra europea in questa scelta di censurare la discussione. Era stato detto che se fossimo stati ascoltati soltanto noi dalla Commissione Libe del Parlamento europeo, il punto di vista sarebbe stato soltanto di una parte. Noi abbiamo replicato che senza problemi ci saremmo volentieri confrontati in sede di Commissione Libe del Parlamento europeo anche con il sottosegretario delegato ai servizi Mantovano o con i vertici delle agenzie di intelligence italiane. Noi veramente non abbiamo niente da nascondere, loro molto probabilmente sì.
Non è che arriva il fascicolo, io faccio da passacarte e lo passo. No, ho il potere e dovere di interloquire con altri organi dello Stato laddove se ne presenti.
Il ministro Nordio in Parlamento, il caso della Corte Penale Internazionale, l'arresto di Al-Masri che non è stato di fatto effettuato, anzi è stato rilasciato, abbiamo sentito, e poi dopo rimandato in Libia. Allora, lì è stata aperta un'inchiesta, come sapete, e noi abbiamo chiesto al nostro prossimo ospite, che è il giornalista e scrittore Nello Trocchia, a che punto siamo con questa inchiesta?
E sulla coerenza delle conclusioni cui perviene. Coerenza delle conclusioni cui perviene la decisione della Corte.
L'inchiesta del Tribunale dei Ministri su il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e su altri componenti del Governo ha un punto, diciamo così, di chiarezza, nel senso che quello che ho raccontato sul quotidiano Domani nei giorni scorsi, che poi è stato ripreso da altre testate, è molto semplice. Praticamente sono stati sentiti i dirigenti, i funzionari del Ministero della Giustizia, hanno evidenziato un dato. Tutto era pronto per la documentazione, era pronta, andava solo controfirmata, propedeutica all'arresto del torturatore libico Al-Masri. Questa documentazione, che era stata preparata dagli uffici, è stata di fatto cestinata, passatemi il termine, dal duo Bartolozzi Nordio. Giusy Bartolozzi è la capo di gabinetto di Nordio, di fatto viene definita la ministra ombra, ex parlamentare di Forza Italia, berlusconiana, è magistrata, oggi è in realtà il braccio destro di Nordio. Esautorati quindi gli uffici, archiviata e cestinata quella pratica, alla fine si è deciso di non dare seguito alla documentazione preparata dagli uffici e, come sappiamo, Al-Masri poi alla fine è stato riportato con tanto di volo di Stato in Libia e quindi è stata una scelta evidentemente di natura politica. In altre circostanze, in altre occasioni, quella documentazione è stata firmata e i soggetti per cui c'era stata una richiesta di arresto erano finiti in carcere. Per dirla in maniera molto semplice, se fosse stata per Birritteri, che poi si è dimesso e che era a capo del dipartimento che si occupava di queste pratiche, oggi Al-Masri sarebbe ancora in carcere. Visto che però la decisione di Birritteri, magistrato che adesso ha abbandonato il ministero come altri e ha chiesto al CSM di tornare in Cassazione, non è stata, diciamo così, assecondata, Al-Masri, come decisione politica in capo al ministro e al capo di gabinetto, è stato poi alla fine liberato e riportato con volo di Stato in Libia. Quindi è tutto abbastanza chiaro quello che è accaduto. La responsabilità penale lo stabiliranno ovviamente i giudici, quella politica è abbastanza evidente e soprattutto ancora di più evidente perché è chiaro quanto hanno raccontato gli uffici e i funzionari e i dirigenti del Ministero rispetto alle pratiche pronte per consentire l'arresto e portare all'arresto di Al-Masri.
Dunque, la notizia di oggi è questa. Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al-Masri.
L'avviso di garanzia ha raggiunto anche Giorgia Meloni e altri componenti del governo come il sottosegretario Mantovano. Per loro che cosa si prevede?
Ma sai, la gestione è stata in capo al Ministero della Giustizia, è ovvio che vi è stato un coinvolgimento da parte della Presidente del Consiglio, anche del sottosegretario Mantovano, che sono stati ovviamente informati dei passaggi, però tutto è avvenuto all'interno degli uffici di via Arenula e del Ministero della Giustizia. Io penso che da un punto di vista politico la responsabilità sia chiara e larga, ma da un punto di vista gestionale della documentazione, delle scelte, poi ovviamente ci potrebbero essere state delle interlocuzioni sicuramente tra il Ministro e gli altri organi politici, però la responsabilità chiara ed evidente è quella di chi ha deciso di non firmare, di non dare seguito a quella documentazione che era arrivata, che era pronta, che avrebbe portato all'arresto di Al-Masri, che oggi sarebbe nelle carceri italiane come prescritto dalla Corte internazionale, e che invece è libero. Non è una posizione marginale né diciamo secondaria, ma è chiaro che tutto quanto da un punto di vista della gestione, della decisione, è avvenuto presso via Arenula. Il resto ha molto più a che fare con una condivisione o quantomeno una linea politica che è stata data. Ma quando un ufficio, perché come dire, beh, passiamo questo dato, un ufficio, un dirigente, dei dirigenti, dei funzionari preparano tutto è pronto per diciamo così assecondare la richiesta e per arrivare diciamo così poi a un arresto, e questa documentazione viene ignorata, cestinata, si fa un'altra scelta, rispetto a questa scelta bisognerebbe rendere conto politicamente. Vediamo se poi giudiziariamente tutto questo coinvolgerà anche, già lo è perché da un punto di vista tecnico sono indagati anche Meloni e Mantovano, che sicuramente hanno avuto un ruolo, prima come Presidente del Consiglio, secondo come sottosegretario delegato ai servizi di sicurezza, nella vicenda, nella gestione e nella decisione finale.
È tutto, buona settimana e soprattutto buon abbonamento da parte di Michele Migone, ci risentiamo più avanti. Del suolo natale del Giordano le rive saluta di Sione le torri a terra.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo